Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre grazie, grazie mille per la vostra partecipazione, per i vostri contributi che molto spesso arrivano ad armadillo@radiopopolare.it, come quello di Stefano che insomma suggerisce un argomento da trattare in trasmissione a proposito di un progetto mega galattico, mi viene da dire, che dovrebbe collegare Champoloux con Cervinia. Insomma, è qualcosa di cui andremo a parlare, perché naturalmente opere di questo genere hanno un impatto pazzesco e quindi bisogna vigilare, stare molto molto attenti. Oh, poi oggi, insomma, è da un po' che ne parliamo, oggi è un grande compleanno, il compleanno di Charles Darwin, e noi gli facciamo tanti auguri. Però tra le tante cose che accadono oggi ve ne ricordo una. Mentre sapete che è ancora in scena il lavoro di Marco Paolini, Darwin Nevada, al Piccolo Teatro di Milano, proprio oggi alle 18 c'è un incontro con Marco Paolini, che dialoga con la climatologa Elisa Palazzi, che è professoressa associata del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, e con Federico Taddia, giornalista, autore, divulgatore scientifico. A moderare il tutto sarà Roberta Carpani, docente di discipline dello spettacolo all'Università Cattolica di Milano. L'incontro si intitola Non combinerai niente di buono. E questo è l'incontro che viene proposto al Piccolo Teatro di Milano oggi a partire dalle 18. Ecco, ma io ho già rubato un sacco di tempo ai nostri ospiti, che saluto e ringrazio, perché stiamo parlando di Marco Reggio e di Feminosca. Buongiorno Feminosca!
Buongiorno, buongiorno a tutti!
Grazie per essere con noi e buongiorno a Marco Reggio, che invece è qui di persona personalmente nello studio di Via Olearo. Buongiorno. Aspetta che non ti ho alzato il microfono, che vergogna, scusami, eccoci qua.
Buongiorno. Ciao Feminosca.
Parla un pochino più vicino a me.
Ok,
quindi questa da una parte. Perché ci sono questi due fantastici ospiti alla puntata di oggi? Perché loro hanno curato un libro veramente molto molto stimolante, interessante, affascinante e persino commovente. Spero che tutti questi aggettivi non vi schifino. Ti schifano, Feminosca?
No, assolutamente, anzi, male. Mi fa molto piacere.
Meno male. Il libro si chiama Canti della Nazione Gorilla, il mio viaggio attraverso l'autismo, autrice Dawn Prince Hughes. Come sempre io dico le cose male, dille tu, Feminosca.
Dawn Prince Hughes.
Grazie. E l'edizione degli animali, grazie per la vostra infinita gentilezza. Oh, allora, un libro che, Feminosca, tu hai anche tradotto, e poi c'è appunto la curatela fatta assieme a Marco Reggio. Oh, un libro anche stupefacente, un libro non recentissimo, perché in realtà è uscito nel 2004. Allora, chi di voi vuol partire a raccontare la genesi di questa vostra operazione, diciamo così? Feminosca?
Marco.
Bene, ve la passate.
Va bene. Okay. Sì, la genesi è molto semplice. Intanto noi veniamo da una collaborazione con le Edizioni degli Animali, con cui abbiamo pubblicato la traduzione italiana, sempre di Feminosca, di Bestie da Soma di Sanora Taylor.
Bellissimo.
Di cui avevamo parlato anche.
Certo.
E quindi un po' in continuità con quello siamo venuti a contatto grazie anche a un dialogo con Enrico Valtellina, che ha scritto anche una prefazione del libro con questo testo, che è straordinario e che effettivamente appunto è di 20 anni fa, quindi insomma ha tutta una serie però è di estremo interesse ancora oggi,
decisamente,
perché mette insieme questi due temi, no? Cioè, la questione animale e l'autismo, che insomma
sembrano attenere a quella che viene chiamata pet therapy, ma è tutt'altro che questo, perché in realtà Feminosca, la nostra Dawn, parla di sé parlando di sciamanesimo, no? Di sciamana, quindi un qualcosa che esula dalla consueta visione che noi abbiamo anche appunto dell'autismo o di questo tipo di cose.
Ma allora, diciamo, se vogliamo proprio entrare così nel...
sì, io sai che vado pesante.
Allora, questo è sicuramente un libro sull'autismo, ma è un libro su una persona autistica, che è Dawn Prince Hughes, e ripercorre dalla nascita fino a dopo la sua scoperta di essere autistica, perché questa scoperta avverrà non molto presto, diciamo tutte le sue difficoltà, non solo le difficoltà, ma diciamo nella prima parte del libro sicuramente le difficoltà che lei incontra nel vivere in un mondo che è pensato per persone normotipiche e non per persone autistiche o in qualunque modo neurodivergenti. In questo percorso che lei fa, che ovviamente è un percorso che va da un momento molto difficile, che è quello soprattutto della prima adolescenza, della giovinezza, nella quale comunque lei vive veramente un fortissimo disagio esistenziale, si arriva invece a un momento che è un momento di scoperta di sé, quindi sia della propria diagnosi, ma anche, come dire, di presa di consapevolezza e anche di, vogliamo chiamarlo orgoglio, vogliamo chiamarlo comunque sì, felicità di scoprire chi si è e perché si è in un certo modo, ma tutto questo, diciamo, c'è un momento di cesura che è il momento della scoperta che avviene quando lei viene a contatto con i gorilla, con questi gorilla che sono purtroppo in uno zoo, nel quale lei va per rifugiarsi, per trovare un po' di pace, diciamo, rispetto a un mondo che non trova appunto accogliente, e nel quale poi inizia anche a lavorare, conoscendo questi gorilla, nell'incontro con questi gorilla lei trova tantissime somiglianze nel modo in cui lei si sente e nel modo in cui vede rispecchiata anche la vita di questi animali bellissimi, con una loro cultura, con una loro dignità, che ne sono stati, come dire, spogliati perché sono stati appunto messi in gabbia. E che cosa questo fa anche a questi animali? C'è un rispecchiamento continuo tra la condizione dei gorilla e la condizione delle persone che in questo mondo non trovano il proprio spazio. Il libro poi prosegue, nel senso che lei poi studierà antropologia, quindi diventerà un'antropologa, una primatologa, quindi ha anche, se vogliamo, poi tutta un'ultima parte di riscatto, sì, riscatto sociale, riscatto personale. E quindi un libro anche, come dire, che restituisce tantissime emozioni e tantissimi momenti differenti di questa persona, che passa da una prima fase più difficile di incomprensione a trovare un proprio posto nel mondo, e tutto questo veramente grazie all'incontro con questi gorilla. Diversamente sarebbe stato difficile pensare, no, che avrebbe potuto, come dire, riuscire a uscire da questa situazione di disagio tramite altre persone. Devo dire, in questo i gorilla sono stati fondamentali.
Decisamente, decisamente. Senti, Marco Reggio, parlando delle parole che sono così importanti, perché sono quelle che definiscono poi, non sono come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, porca miseria. Ecco, parlando di parole, tu fai delle considerazioni a proposito, ad esempio, del superamento di alcune parole, si parla di normodotati, insomma c'è tutta una serie di paroline che possono sembrare stereotipati modi di comunicare e che però diventano veramente importanti. Che cosa possiamo dire? Perché alla fine di questo di questa vostra edizione c'è anche un'intervista all'autrice che per certi versi fa quasi un'autocritica sull'utilizzo che lei stessa fa di alcune parole. Ecco, ci aiuti sì. Un po'?
Ma secondo me il dato di partenza è che in 20 anni, cioè l'ambito proprio dell'attivismo autistico, della scienza anche che c'è dietro, della medicina, delle strutture eccetera, è in evoluzione veramente molto rapida. E quindi, cioè anche proprio nella traduzione, banalmente ci siamo posti una serie di problemi, no? C'è una serie di questioni, c'è una persona così avanti dal punto di vista dell'elaborazione, dei concetti, dell'inclusività, eccetera, eccetera, ovviamente nel 2004 utilizza dei termini che banalmente erano inclusivi, erano considerati sì. Tali, oggi non lo sono più, no? E quindi in effetti nell'intervista che l'abbiamo fatto nel 2024, lei stessa appunto rivede alcuni termini, per esempio usa questo termine secondo me eccezionale che io non avevo mai sentito, che è neuroespansivo, no? Cioè per dare anche un'accezione positiva, però per esempio nel 2004 noi troviamo termini più medici come disturbo dello spettro autistico, certo. Oggi è un termine che utilizzano le istituzioni, cioè in Italia lo utilizza l'INPS, no? Sì, per esempio, sì. E che patologizza, che però oggi la comunità autistica in qualche modo rifiuta o critica. E è molto interessante perché è un ambito veramente in cui c'è una comunità che finalmente prende parola, fondamentalmente, e Don Princius ne è testimone, cioè sì. È un tassello di questa cosa, e che però nel prendere parola veramente di anno in anno mette continuamente in discussione anche i termini, no? Per cui noi ci troviamo un po' sempre, ma io dico piacevolmente, il terreno un po' che scivola sotto i piedi, per cui no, diciamo neurotipico, però poi forse neurotipico significa che in qualche modo ci sono i neurodivergenti, sono persone diverse, allora non va bene, eccetera eccetera, e questo è un movimento secondo me molto molto positivo. Ma del resto, come dire, da persone antispeciste siamo abituate in continuazione a dire no, gli animali certo. Sono umani, a sottolineare tutta una sì, serie di sì. Gerarchie del linguaggio.
Certo. Feminosca, il libro si apre con un canto, per l'appunto, che magari per noi italiani o noi europei suona un po' strano. Ci puoi dire qualcosa su questo canto, su questa poesia? No, allora, che è una canzone in realtà, non è una poesia, è una canzone
sì,
popolare.
Sì, io ho ben presente quale, volevo soltanto riprendermela perché... Perché non è proprio l'inizio di sì. Allora.
Sì, è no, pagina intanto... 19 per l'esattezza.
Ah, oh, grazie, no, perché sono qua che sto facendo anche altro, scusatemi. Allora, sì, no, c'è un canto che, quello è citato come, noi abbiamo fatto una nota, perché in realtà questo forse non, questa nota si è resa necessaria perché è uno di quelle canzoni citate come inni tradizionali, ma in realtà è una canzone popolare americana. Che quindi è stata male attribuita, noi abbiamo un po' ripercorso anche la storia e l'abbiamo appunto ricollocata. Sì, e viene utilizzata all'inizio del libro. Parla appunto, dice come posso trattenermi dal cantare, questo è il titolo di questa, chiamiamola canzone, di sì. Questi versi, che sono dei versi molto evocativi per chi lotta, sia per chi fa una lotta antispecista, ma vorrei dire anche anticarcerario, insomma è una lotta, un canto di libertà, ecco,
sì, sì.
E quindi della forza di chi lotta per la propria libertà, ed è molto, come dire, in tema con quello che è poi tutta la tematica del libro, Perché comunque questo libro, diciamo, nasce non esplicitamente antispecista ed è anche il motivo per cui noi abbiamo fatto l'intervista finale, proprio perché il libro è stato scritto 20 anni fa e come dire, tratteggia una parte di un percorso esistenziale che è quello dell'autrice, che poi a seguito delle sue esperienze con i gorilla, nello zoo e quant'altro è diventata antispecista e anzi sostiene le lotte di libertà dei gorilla, degli altri primati, però in quel momento lì ancora non lo era, ma già, come dire, pur non essendolo, avvertiva fortemente come dire, il dolore, l'ingiustizia che è connaturata nel tenere altri animali in gabbia, certo. Esattamente come mi viene da dire appunto anche le persone, perché a me viene sempre molto in mente quando in tutto questo libro ogni volta che c'era, tra l'altro avrei notato il libro costellato di poesie, sì, sì, diversi, che è anche una cosa molto particolare perché è un libro che ha una parte, se vogliamo, teorica, ma è un po' sottotraccia rispetto al testo. Il testo è proprio un'autobiografia costellata anche di appunto versi poetici e anche considerazioni molto puntuali, per esempio quando parla dei gorilla sembra di sentir parlare una primatologa proprio veramente, nel sì, senso che dà delle coordinate, però in tutto questo c'è questa tematica appunto della libertà, della voglia di riscatto di chi la libertà non sa che cos'è, purtroppo.
Certo, senti Marco Reggio, a questo proposito insomma esce fuori questa condizione, questa relazione tra Dawn e lo zoo, no? Lo zoo come luogo di reclusione dove c'è questo vetro che separa, che lei dice a un certo punto lo pensavo liquido, poi ho capito che era solido, no? E quindi c'è molto questo dentro fuori, questo chi è il prigioniero in qualche modo.
Sì, sì, assolutamente, anche perché lei di fatto entra in questa relazione in una condizione di prigioniera, fondamentalmente, cioè di prigioniera di una società che la rega, la schiaccia, no? E quindi ci sono tutta una serie di analogie. A me ha colpito, per esempio, tantissimo il brano in cui lei parla del desiderio di nascondersi dei gorilla, sì, no? Che è una cosa tipica degli zoo, no? Cioè quello che noi diciamo da anni è anche lo zoo migliore, tra virgolette, è un posto in cui gli animali rinchiusi non hanno la possibilità di, come dire, di nascondersi rispetto alla vista, di sottrarsi alla vista, sì, di visita, no? Cioè, certo, prima di tutto viene il diritto di chi deve visitare, deve guardarli a tutti i costi perché ha pagato il biglietto. E questa cosa risuona molto in lei perché lei a quel punto, cioè, concettualizza, prende consapevolezza proprio del suo desiderio di nascondersi, che certamente deriva anche dal suo funzionamento autistico, fin dall'infanzia, e quindi da una parte capisce meglio se stessa, dall'altra appunto riesce a superare quel vetro e a capire meglio i gorilla. E quindi secondo me poi tutta la Feminosca appunto parlava dell'osservazione etologica, no? Cioè è vero, leggendo tutta la parte centrale del libro sembra di leggere dei resoconti etologici di altissimo livello eccetera eccetera, ma allo stesso tempo però non freddamente scientifici, no? Cioè quindi con quella capacità di superare la concettualizzazione.
Sì, per certi versi un pochino mi veniva in mente l'approccio di Jane Goodall, no? Che è un approccio tra virgolette non così scientifico, esatto, che rientra anche nella sua straordinaria vita e nella sua capacità di imporre un'altra osservazione, no? Gli animali, esatto, erano chiamati per nome, non per numero, come rivoluzione quasi copernicana, no? Feminosca, che dici?
Sì, cosa che avviene anche in questo caso, perché tutti gli animali hanno un nome, vengono descritti anche in maniera molto minuziosa rispetto alle loro caratteristiche, non solo fisiche ma anche psicologiche, emotive, e infatti quando la parte centrale, che comunque è una parte veramente molto coinvolgente, ci fa entrare pienamente nella famiglia dei gorilla, che appunto che viene, farei dire risiede, ma in realtà che è reclusa all'interno, sì, di questo zoo, e quindi proprio ne conosciamo le caratteristiche personali. Ed è una cosa bellissima, infatti diciamo io volevo, più che non vorrei aver fatto passare l'idea che questo sia, no, come dire, un saggio di primatologia, volevo semplicemente sottolineare che questo è un libro che ha tantissimi livelli, diciamo, diversi di narrazione, cioè, quindi l'autobiografia è una cosa, la poesia è un'altra, il dato oggettivo, scientifico, che però appunto vissuto comunque attraverso gli occhi di una persona che partecipa emotivamente alle vicende di questi animali è ancora un altro, e quindi è un libro veramente composito, particolare, che si muove su tantissimi piani, tutti secondo me in maniera magistrale, perché comunque è un bellissimo libro, cioè sì, io anche tutta
confermo,
la parte delle poesie l'ho adorata, anche la tradurla è stato bellissimo per me.
Immagino.
E quindi sì, è proprio un libro che intreccia benissimo tra l'altro appunto la storia personale, quindi di Don Prince Hughes, e la storia personale esistenziale di questi gorilla. E secondo noi è stato un perfetto modo di proseguire in quella riflessione, se vogliamo dire, per usare una parola inflazionata, intersezionale, che noi abbiamo cominciato con Bestie da Soma, che se vogliamo era più marcatamente antispecista, più focalizzato sulla questione della disabilità, però continuando questo racconto, questo percorso, che poi è stato un percorso di scoperta anche nostra, personale. Ad esempio io nel momento in cui stavo traducendo il libro ho fatto una diagnosi e ho scoperto di essere una persona neurodivergente, cosa di cui avevo già il dubbio, e infatti è stato bellissimo tradurre questo libro, perché l'ho vissuto proprio in maniera personale e politica questa cosa, e ha portato anche me ad aprire ancora di più il mio sguardo politico su altre tematiche che in questo momento a volte non sempre vengono ricomprese appunto nell'ambito politico, ma sono considerate tematiche a rilevanza medica o quant'altro, quando invece sono a tutti gli effetti, devono fare parte del nostro attivismo.
Eh sì, molto interessante. Peraltro hai citato Bestie da Soma, stavo per farlo io, sottolineando insomma come... mentre quello era molto fisico, diciamo così, no? La questione della disabilità era una disabilità da freak, come viene definita, no? Da qualcuno di diverso esternamente, mentre qui parliamo per l'appunto di un altro tipo di modo di stare al mondo, mettiamola in questa maniera, quindi sono molto interessanti. Senti Marco Reggio, io dicevo, per dire quanto è bello questo libro, che è anche emozionante, c'è un momento che è quello del primo contatto fisico che Dawn ha con Congo, il grande gorilla maschio, e poi c'è un altro momento invece assolutamente straordinario, che è quando lei torna allo zoo dopo tanto tempo, e ha a che fare con appunto un keeper, che è il modo gentile per dire guardiano, insomma, peraltro appunto in una nota voi lo sottolineate, ed è sulla nascita invece di un gorilla in cattività, e alla domanda della keeper quando dice: ma tu hai mai assistito a un parto? Lei dice sì, due volte, e dice: ah sì, sì, il mio è quello di mio figlio. Ecco, e lì è un momento spiazzante, molto interessante, affascinante. Forse aspetta, lo chiedo a Feminosca prima che a te, Marco Reggio. Che dici? Sono due momenti forti, tutti e due, in modo molto diverso.
Sì, diciamo che questo è un aspetto di quelli peculiari in cui magari una persona potrebbe rimanere perplessa. In realtà all'inizio del libro l'autrice descrive proprio come lei si ricordi nel dettaglio la sua nascita e diciamo i momenti subito successivi. Descrive anche proprio colori, odori, cose che ha visto intorno a sé, che poi, diciamo, parlandone con la madre, con i genitori, sembrano in effetti corrispondere a quello che era effettivamente la scena. E ci può spiazzare, però ci può anche lasciare, come dire, se si tiene la mente aperta,
certo,
pensare a come effettivamente i funzionamenti delle persone possano essere molto differenti e quindi si possa anche immaginare che ci siano dei funzionamenti che permettono, no, di avere delle consapevolezze, delle sensibilità, delle cose che magari non sono di tutte e tutti, però esistono e in qualche modo devono essere valorizzate e non trattate semplicemente come fossero stranezze o fenomeni da baraccone.
Sì.
Perché una cosa che ci tengo a sottolineare è che la, diciamo, la sofferenza vissuta dall'autrice per non sentirsi appunto compresa, non sentirsi far parte del, diciamo, del consesso umano, anche se non è la sua una disabilità fisica, è forte come, se non più, di quello espresso da Sonara Taylor in Bestie da Soma. Quindi
certo,
il fatto che non si parli di una, come dire, di una disabilità fisica tout court non implica che non ci sia comunque un grado di sofferenza uguale, se non addirittura superiore,
certo,
anche perché a volte, diciamo, uno degli aspetti ancora più difficili è che se non si vede, poi le persone si aspettano qualcosa, no? E quindi si può tendere,
sì,
a mascherare, a sforzarsi comunque di passare.
Come certo, peraltro Feminosca, in una società come la nostra, che dell'immagine in qualche modo ha fatto la sua cifra fondamentale, però il nostro tempo è finito, sta finendo, quindi vorrei ripassare, scusami Feminosca, la palla un attimo a Marco Reggio, perché insomma una considerazione finale che possiamo fare su, lo ricordo, Dawn Prince Hughes, Canti della Nazione Gorilla, Il mio viaggio attraverso l'autismo, Edizioni degli Animali, curato da Feminosca e da Marco Reggio. Una considerazione finale, Marco, questo libro è importante, io credo che sia davvero importante.
Sì, sì, no, assolutamente, ma direi che è un altro tassello, diciamo, un altro tema che è un libro che per me va letto, discusso. Noi abbiamo anche iniziato a discuterlo con collettivi neurodivergenti, neuroqueer, eccetera, e come dire, si aprono sempre considerazioni
sì,
a ogni lettura.
Anche perché appunto il dibattito all'interno anche della comunità degli autisti, cioè fatto semplicemente, semplificando, ma per capirci, è un dibattito culturale molto profondo e molto interessante, che potrebbe arricchire veramente tutti noi se fossimo un po' meno sordi. Vabbè. Caro. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per essere stati qui a Considera l'Armadillo, complimenti per questo bellissimo lavoro e per quest'altro tassello così importante di pensiero, che di pensiero ce n'è tanto bisogno, mi viene da pensare. Grazie mille Feminosca.
Grazie a voi.
ciao Feminosca. Ah, mi sono dimenticata di dire che io sono una fedelissima spettatrice di una serie francese che trovo bellissima, che si chiama Astrid Raphaël, dove la coprotagonista, assieme a un commissario di polizia, è una archivista dell'archivio criminale che è affetta da autismo, e credo che sia una delle serie più ben fatte, cioè la trovo molto molto intelligente e rispettosa, anzi all'avanti. Allora, grazie mille per essere stati con noi, ripeto, Dawn Prince Hughes, Canti della Nazione Gorilla, Il mio viaggio attraverso l'autismo, Edizioni degli Animali, curata da Marco Reggio e Feminosca. Chiude qui la puntata di oggi, vi do appuntamento a domani come sempre dopo le notizie delle 12:30 e buona vita a tutti quanti e a tutti. Da Cecilia Di Lieto, ciao.